www.redigio.it e la storia continua. Notizie scientifiche. Oggi l'AVIS funziona in un certo modo, ma una volta era così. Trasfusione diretta da sangue vivo, 1882. La trasfusione del sangue, che oggi per la sua incontestabile efficacia e per l'impossibilità di surrogarla con un vero un altro mezzo, nei casi di anemia estrema, minacciante la vita dell'ammalato, è un fatto terapeutico che merita di richiamare tutta l'attenzione del pubblico. Gli è perciò che stimiamo conveniente pubblicare la storia dell'esito di una trasfusione operata dal dottor Ronsel in Ginevra. La signora M, in età di 31 anni, aveva avuto 5 figli vivi e 2 aborti, e nel dicembre del 1881, dopo 6 mesi di gestazione, diede alla luce 2 gemelli. Uno dei bambini era morto, mentre l'altro sopravvisse solo poche ore. E la malata, malgrado tutte le cure, si indebolì progressivamente di settimana in settimana, che fu curata dal suo medico, il dottor Chauvin, e dal dottor Brochain, figlio, e dal dottor Peu. Il 31 gennaio stava malissimo e il 1 febbraio non dava più speranze. Inappetenza, vomiti, insonnia, l'inerzia, diarrea, febbre, etica anemica, faccia cadaverica, morte vicinissima, tali erano i sintomi del male. I medici indicarono come ultimo espediente una trasfusione e questa venne fatta dal dottor Russell, che la descrive in questi termini. 5 febbraio. Il signor Brochain viene all'ospedale a dimandare il mio concorso. Ma io visito la malata, inerte, quasi priva di conoscenza, senza calore, senza respiro, pallida come un cadavere, vene invisibili, polso filiforme a 140. Il cuore e i polmoni mi sembrano sani, acconsento ad operare la trasfusione. 7 febbraio, ore 4 pomeridiane. L'inferma trovasi nello stato sopra descritto. Oggi ebbe 19 assalti di diarrea, polso filiforme, tremolante a 150. La sorella e il marito della malata mi offrono il loro braccio. Dopo averli esaminati preferisco scegliere altrove. E mi si indica un industriale che in quella via dà lavoro a diversi robusti operai. Il signor Z comprende di primo tratto l'importanza della mia richiesta e chiama i suoi uomini, ai quali io spiego che si tratta di salvare una madre di famiglia dandole un po' di sangue che io avrei preso dal braccio di uno di essi mediante una semplice puntura fatto innocua. Molti accettano e io scelgo un uomo di circa 30 anni chiamato Adriano Renault. Torniamo alla malata. I dottori Brochain e Chauvin, il marito, la sorella e altri parenti sono là che ci attendono. Il trasfusore viene lavato nell'acqua calda, cui si era aggiunto un po' di soda. Scopro il petto della malata, il cui braccio è disteso lungo il margine del letto. Faccio che il Renaud si ponga a sedere col braccio disteso parallelamente a quello dell'inferma, e stretto con una fascia da salasso che ne fa gonfiare le vene, e dopo aver accuratamente cercato e segnato con l'inchiostro il tragitto dell'arteria omerale alla piegatura del gomito, io segno a 2 centimetri di distanza il tragitto dell'arteria ha un punto nero sulla vena mediana che si presenta sporgente e gonfia di sangue. Appoggiando il cilindro iniziale del trasfusore in guisa che figuri la circonferenza descritta intorno a quel punto come centro, vi faccio aderire la ventosa centrale mediante una pressione esercitata sulla palla. Poi, volgendomi verso la malata, osservo che le sue vene sono invisibili, che sono tanto esangui. Giungo a riconoscere applicando una fascia sul braccio. Sollevo un po' la pelle trasversale della vena mediana e incido col bisturi. La vena apparve azzurrognola e strettissima. La pungo con un strumento finissimo. Poi, sbendato il braccio, affido al dottor Brochen la cura di praticare uno squarcio sulla vena con la punta di una forbice finissima e di introdurre la cannula nell'angusto calibro della vena. Ne sgorgono alcune gocce di sangue, pallido, acquoso e incoagulabile. In frattanto, io immergeva la campana del tubo aspiratore dell'istrumento in un vaso d'acqua riscaldata a circa 40 gradi. Mercé il gioco del pallone pompa, quest'acqua riempì tutto il trasfusore, riscaldandone le pareti e schiacciando l'aria in esso contenuta. Allorché l'acqua fu completamente espulsa, il dottor Brochen introdusse la cannula afferrente nella vena dell'ammalata, la quale versava in uno stato tale di inerzia e di anestesia anemica che non trasalì nemmeno durante l'incisione della pelle nella preparazione della vena. I nostri due soggetti in questo momento sono riuniti da un canale non interrotto, pieno d'acqua e vuoto d'aria. Un colpo di lancetta apre la vena dell'operaio, il cui sangue compare ben presto all'orifizio dei tubi, dopo aver respinto l'acqua dinanzi a sé. Il tubo aspiratore dell'acqua, come pure quello dell'espulsione, al di fuori sono chiusi e la corrente sanguigna diretta è stabilita. Lentamente e non staccando mai gli occhi dall'ammalata, io premo il pallone pompa. Il sangue vi penetra facilmente in dose di 10 grammi per volta, alla decima sistole del pallone. L'ammalata respira più profondamente e più presto. Interrogata, risponde di non provare alcun malessere, ma di percepire un calore che dal braccio le passa nel petto. Il dottor Brochen constata agevolmente che il sangue gonfia il tubo di gomma elastica e la vena di ogni pressione esercitata sul pallone. Dall'altra parte noi tutti vediamo la vena diventare più appariscente e turgida sino presso l'ascella. Alla 17ª dose di 10 grammi, accorgendomi di una certa resistenza nel pallone e di un po' d'agitazione nella malata, cesso dalla trasfusione, dopo che 170 grammi del sangue di Lenol sono passati alle vene dell'inferma. La trasfusione durò meno di 5 minuti. Si medica il braccio di Lenol con una semplice fasciatura in tela e quel brav'uomo ritorna al suo lavoro felice di aver potuto prestare un sì alto servigio a prezzo di una leggera ma legittima emozione. 8 febbraio. L'operata ha dormito, benché sia si destata più volte. In quest'oggi ha mangiato 6 volte, parlò ad alta voce e non soffrì del menomo dolore. 9 febbraio. L'operata ha dormito tutta la notte, e ciò per la prima volta dopo 6 settimane. 10 e 11 febbraio. Stato di convalescenza assicurato. 12 e 13 febbraio. La signora M si alza, e lei è guarita, non ha più bisogno delle mie cure. E con queste parole il dottor Roussel chiude la storia della mirabile guarigione. A noi non rimane che da spendere qualche parola intorno all'istrumento da lui adoperato, al trasfusore. Esso consiste in un canale tubolare, molle, elastico, caldo e umido, come lo sono i vasi dell'organismo, destinato a porre in comunicazione la vena che riceve sangue a quello che lo dà. Questo canale è munito di una pompa aspirante e premente che deve dare l'impulsione al sangue venoso misurandone la quantità e la velocità. Due biforcazioni, attaccate l'una all'origine, l'altra all'estremo del canale, permettono l'entrata e l'uscita di una corrente di acqua calda destinata a scacciare l'aria interna e a riscaldare l'istrumento senza essere spinta nella circolazione. Non ci dilunghiamo di più, ricordandoci che l'emporio pittoresco non è un giornale di medicina e che basta aver fatto conoscere il suo principio informativo per aver citato un esempio anche della sua efficacia. www.redigio.it e la storia continua.